bene, sulla voce di Radio Dervisci, Cairo Blues, noi vi portiamo al Cairo o in altre parti dell'Egitto, dici te. Grazie per essere qua.
Ciao a tutte e tutti, volevo cominciare parlando un po' della situazione economica del paese, in quanto l'Egitto ormai da anni, da quando i militari sono al potere, il regime militare al potere, l'inflazione è alle stelle e praticamente ogni settimana i prodotti anche di prima necessità aumentano. Domani è Ramadan e quindi un altro pretesto per alzare i costi, appunto, della benzina, ci sono praticamente dei cibi che ormai non si trovano più per quanto costano. E detto questo, vorrei appunto parlare della situazione repressiva, della situazione delle carceri, iniziando da appunto un carcere che si chiama Badr 3, che fa parte del complesso carcerario che è stato costruito, uno dei 31, da quando al-Sisi è al potere, sotto appunto la cosa che questo carcere doveva essere migliore, sotto l'esempio di quello statunitense. Ci sono vari detenuti che hanno tentato il suicidio per le pessime condizioni all'interno di questo stesso carcere. Parliamo di torture, parliamo di privazioni, parliamo del fatto che loro per 3 settimane sono stati praticamente tagliati i contatti con i propri familiari, motivo per il quale appunto molti detenuti hanno tentato il suicidio. Ci sono una decina di organizzazioni egiziane che hanno scritto appunto una lettera per diffondere quello che sta succedendo all'interno di questo carcere, e proprio perché appunto al-Sisi davanti alla comunità europea parla sempre del fatto che c'è un piano e una strategia per i diritti umani, ma ovviamente sappiamo che non è così, e sappiamo che l'Italia come l'Europa invece continuano a fare accordi di tipo militare, armamenti e economici.
Sì, infatti diciamo che c'è una sorta di aspirazione, no? Di usare un po' l'Egitto come la Turchia per arginare le migrazioni, quando in questo periodo, proprio in virtù della forte repressione, della crisi economica, invece parecchie persone stanno scappando dall'Egitto, no?
Assolutamente sì, soprattutto dal 2011, 2012-2013, le persone che cercano di andare via dal paese lo fanno sia a livello appunto cosiddetto illegale, ma appunto in altri modi è molto difficile, anche perché da quando c'è stata la pandemia la maggior parte delle ambasciate europee, in particolare quella italiana, aveva proprio chiuso le porte, quindi anche se qualcuno aveva la possibilità economica, cosa che non è da poco, perché appunto per un visto ti chiedono veramente delle cifre molto alte. Con i vari accordi anche fatti con gli stati europei è praticamente impossibile lasciare l'Egitto, e sicuramente anche l'esempio di Patrick è abbastanza lampante, comunque si trova ad affrontare uno di questi processi farsa che continuano ad aprire senza vedere mai una fine, per poter per esempio tornare a studiare a Bologna semplicemente.
Sì, diciamo è uno dei pochi di cui se ne parla, no? Tu parlavi della crisi economica, mi viene in mente che proprio, insomma, stavo ricercandolo alcuni giorni fa, è uscito sulla 2 o 3 giorni fa mi sembra l'articolo, cioè un trafiletto più che veramente un vero e proprio articolo, insomma, sul Fatto Quotidiano, in cui parlava non solo che a marzo l'inflazione è aumentata del 30%, ma insomma qui contro il caro vita, insomma, scrivevano che il governo incoraggiava a consumare le zampe di gallina perché dice sono poco costose e ricche di proteine, no? Ed alcuni beni, come dicevi te, cui il formaggio o anche l'olio sono di fatto introvabili, insomma, non è più possibile, insomma, per gli egiziani. Sono diventati lusso, come si dice, inaccessibili, no? Quando erano, se uno pensa anche alla cucina egiziana, un po' come la nostra cucina mediterranea di base, i formaggi, gli oli sono la base, no, dei piatti.
Sì, anche molti le uova, sì, semplicemente, anche... naturalmente, visto che l'inflazione continua ad aumentare in modo spropositato senza nessun tipo di regolamentazione, perché ovviamente ci troviamo sotto una dittatura militare, e anche semplicemente poter mangiare del pane o un pezzo di formaggio è diventato veramente molto molto difficile.
Invece stavi dicendo, insomma, parlavi di Zaghi, dell'impossibilità di tornare qui da noi in Italia, ma diciamo che su Zaghi alcune parole vengono dette, su Regeni, diciamo, solo nonostante, insomma, c'è tutto un processo aperto, insomma, se ne parla pure lì pochissimo, se non fosse per la famiglia e per le sue compagni, amici, insomma, sostenitori, non so, che a volte ricordano anche simbolicamente con alcune iniziative la morte appunto di Giulio Regeni e l'impossibilità di portare a processo i suoi torturatori. Diciamo, per il resto, silenzio assoluto.
Assolutamente. Parliamo comunque di 65 persone all'interno delle carceri solo per motivi politici. Volevo parlare un attimo appunto di Ale Abdel Fattah, di cui abbiamo parlato diverse volte in questa radio. E sta continuando la campagna per la liberazione di Ale. Ricordo che Ale a novembre durante la COP27 a Sharm el Sheikh, dove appunto c'erano tutti i potenti del mondo, aveva iniziato questo sciopero della fame nonché della sete, come appunto Alfredo in questo periodo, e lui praticamente è caduto, è svenuto un paio di volte e poi è stato alimentato, insomma gli hanno messo una flebo per non lasciarlo morire all'interno del carcere. Nonostante questo, nonostante appunto sia l'Unione e soprattutto l'Inghilterra ha detto che avrebbe fatto di tutto per far uscire Ale Abdel Fattah, essendo anche un cittadino inglese, ciò non è avvenuto, ma le sorelle, sia Mona Seif che Sanè Seif, stanno continuando, soprattutto Sanè, che ancora risiede al Cairo e fa questi viaggi per parlare con chiunque, non fa distinzione tra diplomatici o Unione Europea, o insomma dove è possibile parlare, in cui parla sia delle condizioni ingiuste in cui si trova rinchiuso il fratello, ma anche di tutti i prigionieri e le prigioniere politiche all'interno del regime egiziano. Ricordo anche che Sanè è stata in carcere per 3 volte e continua comunque coraggiosamente a sfidare questo regime, che non si fa nessun tipo di problema a rimetterla dentro. Ecco, quindi volevo parlare anche di Ahmad Doma, che è sempre un compagno che si trova dal 2013 sempre in uno dei carceri egiziani, e purtroppo lui si trova sotto la morsa di una delle guardie che, quando Ale si trovava nel carcere di massima sicurezza, è stato trasferito in quest'altro carcere e ci sono delle restrizioni che appunto non hanno niente a che vedere con il regolamento carcerario. Tra cui viene privato appunto delle medicine per il cuore, perché in questi 10 anni in cui si trova dentro la sua salute naturalmente è deteriorata.
Sempre parlando di processi, leggevo pure questo un po' di giorni fa, che c'è stato una dichiarazione della relatrice dell'ONU per i diritti umani proprio in merito alla condanna che hanno subito quattro attivisti del coordinamento egiziano per i diritti e la libertà, un gruppo che poi nel 2018 si è sciolto proprio perché sono stati arrestati tutti. Si parla di un avvocato, di sua moglie, insomma, che sono stati condannati a pene fortemente pesanti. E c'è questa dichiarazione di questa relatrice in cui parla di un processo iniquo, un processo non adeguato, insomma, alle accuse sproporzionate di terrorismo che venivano imputate, insomma, a delle figure, pensiamo ad avvocati, pensiamo a figure che dovrebbero garantire comunque, no, la difesa dei propri imputati, non essere a sua volta imputati, no?
Assolutamente, per appunto, sentendo le tue parole mi viene in mente che Al-Bakr, che è sempre un avvocato, era il difensore di Ale, anche lui si trova in carcere, nel carcere di massima sicurezza in cui Ale poi è stato trasferito durante lo sciopero della fame. Quindi ci sono tantissimi avvocati, ci sono tantissime persone che lottano per i diritti di tutti e tutte. Abbiamo delle giornaliste di Madamassre che Madamassre è l'unico giornale indipendente che ancora regge, naturalmente è offuscato in Egitto, quindi ci sono vie traverse per riuscire a leggere le notizie, ma che si trovano sotto processo proprio per alcuni articoli che hanno scritto riguardo alla situazione in Egitto, e sono accusate di vilipendio della nazione, comunque contro il presidente stesso o il partito del presidente.
Quindi, diciamo, un uso, un abuso di questi reati di vilipendio, terrorismo, veramente abnorme e molto indirizzato a chi si occupa di libertà, di diritti civili, perché poi più leggo di avvocati, come dici te, incarcerati, no? Che hanno fatto, insomma, che sono stati nei vari processi a sostegno degli attivisti o di denuncia dei comportamenti della polizia, del Cairo, delle torture che vengono subite durante gli interrogatori e che a loro volta poi diventano imputati. Quindi,
assolutamente.
Quindi, cioè, è un modo. Però perché raccontiamo queste cose? Perché queste notizie che ci stai dando te, anche io quelle che trovo, le trovo dall'ANSA. Non è che stiamo dicendo che è una cosa così segreta che sanno in pochi, no, cioè vengono comunque spalmate da alcune agenzie. Il problema è che poi quando i nostri ministri, Tajani in primis, va giù e magari propone un modo di sostenere l'Egitto e anche la crisi economica, perché lo ricordiamo, l'Egitto sta subendo questa grossa crisi economica anche in virtù della guerra, no? La famosa guerra che c'è in Europa, cioè quella in Ucraina. Perché? Perché prendeva buona parte del grano proprio dall'Ucraina.
Assolutamente sì, però continua la repressione, continua appunto, cioè parliamo di 65.000 persone dentro per motivi politici, ma ci sono tantissime persone povere che magari per un debito non riescono più a pagare, e quindi è ingiusto in qualsiasi modo il carcere, sia per le persone che magari hanno portato avanti delle lotte nella loro vita, quindi è una cosa che mettono da conto, sia le persone che purtroppo non riescono neanche arrivare al giorno dopo, perché non parliamo neanche della fine del mese. Volevo invece parlare di un altro processo di cui avevamo già parlato tempo fa, che era stato aperto nei confronti di una compagna, Rasha Azab, che ha finito con una cauzione. Nel frattempo è stato aperto un altro processo nei confronti di un'altra compagna, Salma El-Torsi, nonostante appunto sia stato fatto ricorso, è stata confermata la cauzione di più o meno 3.500 euro. Parliamo di un processo contro un regista stupratore, le accuse sono state diffamazione. E cosa che magari è successa anche qua in Italia con le compagne per il processo dell'Aquila, e quindi diciamo che la repressione del regime non si ferma davanti a niente e nessuno, quindi prende, colpisce tutte e tutti indistintamente, che siano avvocati, che siano persone povere, che siano compagne, che siano la qualsiasi, ecco.
Sì, in particolare diciamo questa compagna a cui facevi riferimento era stata molto sostenuta da una grossa campagna dei collettivi femministi e transfemministi, non solo in Egitto ma anche un po', diciamo, a livello internazionale, no? Pensi che insomma questo sostegno, questo bisogno di dare voce a queste lotte abbia poi un peso realmente, oppure in questo regime insomma gli rimbalza un po' tutto, diciamolo così, in maniera cruda te lo chiedo?
Diciamo che sicuramente per le compagne ricevere solidarietà è una grande forma di sostegno, di lotta, cioè comunque non sentirsi sole davanti alla follia di questo regime è una cosa molto importante. Poi che questo abbia un peso specifico all'interno del processo, probabilmente sì, perché è stato detto che comunque le compagne fanno parte di queste reti femministe internazionali, però sa di fatto che comunque l'unico modo che abbiamo è continuare a lottare e avere la solidarietà di tutte e tutti in giro per il mondo, quindi penso che ne valga la pena, ecco.
Non so se insomma questa è la situazione, come diciamo, come la stiamo descrivendo, una situazione molto preoccupante in cui come al solito i cittadini tra virgolette, insomma le persone con più difficoltà economiche, come dicevi te, pagano le conseguenze anche di scelte, no? Pensa appunto all'invasione dell'Ucraina, pensa a quello che sta la chiusura dei nostri confini rispetto all'immigrazione, no? Pagano comunque queste scelte, nonostante poi magari qui si ripete continuamente che abbiamo bisogno di manodopera, no? Per tutta una serie di lavori, però che deve essere manodopera comunque con flussi regolari. Poi mi viene in mente quanto anche la possibilità di partire in un regime molto, come dire, non mi viene il termine, però in cui tutto è molto controllato, quanto la possibilità poi di avere un visto per l'immigrazione regolare sia dato solo ad alcuni e non ad altri, ad esempio, anche quanto lì si possono innescare, no, dei meccanismi corruttivi o comunque di difficoltà, insomma, no?
Assolutamente, e vabbè, poi in Italia non ci sono più decreti flussi da anni, quindi parliamo di una manodopera di sfruttamento per quanto riguarda le persone migranti che lavorano al sud e si trovano nel territorio italiano, ma per quanto riguarda appunto le persone che vogliono partire dall'Egitto è praticamente impossibile in questo caso. Avere delle possibilità di vita dignitosa e decidere semplicemente di avere una vita serena altrove è una cosa praticamente impossibile. L'ultimo punto di cui vorrei parlare è che qualche giorno fa ci sono state le elezioni all'interno del sindacato dei giornalisti e ha vinto Khaled El Balchi, che è un oppositore al regime, e per pochi punti è riuscito a vincere. È molto importante questa vittoria all'interno del sindacato dei giornalisti, perché è stato un luogo in cui ci sono state molte assemblee nei tempi passati, in cui appunto si può fare pressione affinché il regime tuteli almeno le persone che fanno giornalismo all'interno del paese. Ricordiamo che comunque durante tutto il periodo della rivoluzione, ma non solo, chi faceva giornalismo veniva particolarmente puntato e spesso venivano assassinati proprio perché non volevano che ci fossero delle delle voci diverse da quelle che sostenevano loro, e tuttora è tutto in mano ai servizi segreti, quindi è molto importante questa, che ci sia uno spiraglio di speranza, un posto dove magari potranno iniziare ad avvenire delle cose, comunque un posto dove si può lottare, ecco.
Sì, ce l'auguriamo anche noi. Un'altra domanda che volevo farti, ma diciamo più una curiosità anche in merito, perché sappiamo che anche non è altissima, però c'è una presenza egiziana sul nostro territorio, no? Immigrazione regolare, ormai diciamo da qui da tanti anni. A differenza però di altre, chiamiamole comunità, che magari hanno più un sentimento, un sentire, no? Come comunità, quindi un ritrovarsi, lottare, protestare per alcune condizioni, non si sente parlare di una comunità egiziana che si muove, che protesta. Secondo te perché? Perché è molto ben integrata, non c'è un riconoscimento, o perché c'è un attenzionamento molto alto rispetto a quello che può avvenire, a quello che possono dire, la paura, cioè poi di tornare nel proprio paese ed essere arrestati, in sintesi, come Zaki o qualcun altro?
Probabilmente questo è uno dei punti per i quali appunto le persone non decidono di esporsi. E un'altra, mi ricordo che appunto tempo fa, anni fa, c'era stato tipo un altro bombardamento a Gaza e c'era stata un corteo, una manifestazione appunto contro i bombardamenti, e la comunità egiziana che è stata ritrovata in piazza portava il simbolo di Rabah. Rabah è stata una piazza che è stata ferocemente pulita e rasa al suolo dai militari, in cui ci sono stati almeno mille persone uccise, contro i fratelli musulmani. Quindi probabilmente hanno la comunità che in qualche modo si vede ha delle insomma è più religiosa, ecco, che politica, o comunque politicizzata rispetto alla questione dei fratelli musulmani. Quindi questo è quello che mi viene da dire. Poi naturalmente, certo, soprattutto per quanto riguarda la Germania, quindi Berlino, ci sono tantissime comunità di persone che sono andate via dalla Siria, dalla Palestina piuttosto che dall'Egitto, e lì quando ci sono dei cortei o ci sono delle lotte vengono identificati e per caso, se tornano nel paese d'origine, in particolare posso parlare dell'Egitto, spesso vengono arrestati o arrestate e poi sottoposti a sparizione forzata. Quindi bisogna fare molta attenzione anche a come ci si muove.
No, infatti te lo chiedevo proprio perché un po' anche da quello che dicevi, e poi in virtù proprio di questi molteplici accordi anche insomma dello Stato italiano con l'Egitto, dei vari intelligence, mi veniva in mente che poi poteva essere molto rischioso, no? Se è uno Stato che appunto nel proprio paese, vuol dire che appena rimetti piede in Egitto rischi. Cioè, se sei uno straniero un'espulsione, se sei un egiziano probabilmente un arresto.
Il cosiddetto carcere preventivo, che ormai, che per legge dovrebbe durare 2 anni, ma appunto ci sono persone che sono in carcere da più di 2 anni e continuano a stare sotto questo regime carcerario senza possibilità di uscita, finché appunto non decidano che forse è la tua ora di uscire. C'è infatti un compagno che aveva finito di scontare la pena, il Beheri si chiama, di 5 anni di carcere, e ora è in sciopero della fame perché da 3 settimane, perché appunto dovrebbe essere rilasciato ma continua a stare dentro.
Sì, uno sciopero della fame che a breve, da domani, inizierà per esempio anche per i detenuti palestinesi, che l'hanno indetto. Insomma, ormai parliamo sempre più spesso di scioperi della fame. A volte ottengono dei risultati, a volte insomma diventa anche per periodi molto lunghi, come è stato per Alaa, ho pronunciato bene, non mi sbaglio sempre, E infatti proprio su di lui volevo tornare, no? Perché dicevi c'è comunque una campagna che stanno portando avanti le sue sorelle, campagna che è però più forte fuori dall'Italia, perché da noi se ne parla veramente poco, se ne è parlato un po' intorno a novembre, quei giorni, quel periodo lì, e però insomma lui ha scritto anche un libro, se non erro, ne avevamo parlato con te, tradotto in italiano. Però se, altre notizie, a parte quelle che diamo noi, forse, non c'è, non so, dimmi te.
No, purtroppo no, non è ben seguito la campagna di Ale, ma appunto stanno facendo pressione soprattutto appunto a Londra e comunque nell'Unione Europea, quindi dove c'è forse più possibilità di agire o dove c'è un po' più di risposta. Sì, Ale aveva scritto un libro, cioè lui, le compagne, la famiglia ha deciso di raccogliere tutti i suoi scritti da quando si trova in carcere fino al 2021, quindi parliamo di 10 anni di storia dell'Egitto, e il libro si chiama Non siete ancora stati sconfitti, perché già dal titolo diceva bene, noi siamo dentro il carcere, ma voi che state fuori cosa state facendo? E quindi sì, questo è un po' la situazione.
Diciamo, è il momento in cui se ne è parlato un po' di più, no?
Sì.
Che era, insomma, parliamo di 3-4 mesi fa. Come dicevi te, da un lato ha interrotto lo sciopero della fame, e dopo 182 giorni, non mi ricordo, pure lui era arrivato a un periodo molto, molto lungo, se non erro.
Sì, anche perché aveva fatto anche lo sciopero della sede, sì. Dopo 2 giorni è svenuto, quindi poi
si ha dovuto sospenderlo.
Ha dovuto sospenderlo, sì.
Oggi le sue condizioni?
Le condizioni di salute, cioè, sta bene, non ha cioè, si sta riprendendo, si è ripreso, comunque riesce ad avere contatti con la famiglia quando vanno ai colloqui, per ora la situazione è tranquilla, anche se parliamo di quasi 10 anni all'interno delle carceri, quindi può essere...
Certo, un fisico comunque distrutto, non solo dallo sciopero della fame, ma anche dai 10 anni di regime carcerario, che penso non sia dei migliori in Egitto,
no?
Non perché da noi insomma, è meglio, però insomma, sicuramente. Non so se vuoi aggiungere altro, se ti viene in mente insomma, anche degli inviti, delle attenzioni, dove... per mantenere alta, insomma, perché poi quello che mi stupisce un po' anche rispetto all'Egitto, per questo oggi con te volevo un po' riassumere le cose che stanno avvenendo, perché non se ne parla per periodi, no? Si parla solo delle visite ufficiali, di quanta possibilità c'è di scambi, come di dire, commerciali, economici, militari soprattutto, giusto per capire che poi non hanno... alcuni beni primari, però i soldi per gli armamenti, quelli non
sempre.
Si escono dappertutto. Poi escono, no, magari brevi notizie di allarme, tutti in piazza, default, l'Italia sta sorreggendo il default dello Stato egiziano, un po' come è stato in Libano, perché poi parliamo anche del default libanese, quindi di uno Stato praticamente è un... crollato, è crollato tutto, no? E non ne parleremo oggi, però anche su quello dovremmo sicuramente approfondire. E poi di botto risparisce dalle notizie, dalle cronache, come se fosse, non so, una cosa che dici, sai, è venuta oggi, un grosso alluvione, poi passa il grosso alluvione, no? Senza lasciare conseguenze. È questo che un po' ci stupisce. Quindi, insomma, a te volevo chiedere se puoi dare un consiglio a chi dove poter continuare, ci sono dei blog, degli strumenti, dei social dove potersi mantenere informati.
Sicuramente c'è Mada Masr, scritto Mada Masr, che è l'unico giornale appunto indipendente che regge finora, anche se è oscurato in Egitto, in cui ci sono le notizie giorno per giorno di quello che accade nel paese.
Ma in inglese?
È in inglese.
Ah, no,
però...
vabbè. No, perché la difficoltà spesso è la lingua, è l'arabo, no? Invece questa è in inglese.
È in inglese, dai, si può fare.
Sì, in inglese si può fare, insomma, alcune cose ci avvicinano, purtroppo.
Poi ci sono, sì certo, un'altra lingua colonialista. E poi ci sono naturalmente le pagine Facebook di Friale, in cui appunto raccontano quello che succede. Ci sono sui social Sanè Safe o Mona Safe, che raccontano quotidianamente quello che succede o che comunque diffondono notizie. E così, questi.
Vabbè, questo per tenersi informati al di là del, insomma, di quello che possiamo fare noi per, insomma, da questa radio. Poi ovviamente la radio è sempre aperta, insomma, qualsiasi notizia, comunicazione che tu vuoi darci o insomma altri compagni, altre compagne vogliono darci, la radio ovviamente ci sta. Io ti ringrazio e non so se vuoi concludere dicendo qualcosa.
Grazie a voi.
Bene, grazie a te, ciao.
Ciao.